minuti parliamo di web reputation. Noi poco fa, Alone, abbiamo detto clout.
Sì, abbiamo detto clout perché è appunto un sistema che in qualche modo ti dà un punteggio riguardo la tua popolarità sulla rete. Ci si iscrive, è una specie di social network anche lui, ci si iscrive, si mettono dentro, si collegano tutti gli account che si hanno degli altri social network e lui fa un monitoraggio giorno per giorno e ti fa una classifica, un grafico della tua popolarità, sì, di quanto sei star.
Però in realtà secondo me per web reputation si intende anche un'altra cosa, soprattutto un'altra cosa, ossia quello che in sostanza qualche mese fa è stato al centro di una sentenza che diceva a Google, ai vari motori di ricerca, che quando una notizia non è più di stringente attualità, insomma, va tolta. Se tu un domani vieni arrestato che hai rubato una macchina, non è giusto che fra 30 anni si sappia ancora quella.
Sì, questo è proprio è un qualcosa in più, direi, perché è il diritto all'oblio che è sancito dalla legge, quindi va un po' oltre la web reputation.
Lo chiediamo comunque al nostro ospite Alessandro Trevilini, che è in collegamento dalla Svizzera, dove oltre a essere docente, oltre a essere ingegnere, è anche responsabile del laboratorio di informatica forense della SUPSI. Buongiorno, professor Trevilini.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno. Quante stupidaggini abbiamo detto?
Ma in teoria nessuna, ma anche in pratica. Fondamentalmente bisogna unire le due osservazioni che avete fatto, nel senso che dal momento in cui bambini di 5 anni iniziano a usare tecnologia navigando in internet e quindi a generare contenuti, crescendo man mano diventano adulti, possono diventare persone famose, in positivo o in negativo, quindi magari anche per qualcosa che hanno fatto di male, rubando un'auto, citando l'esempio di prima, ed ecco che la loro reputazione comincia a alimentarsi, quindi per un motivo o per l'altro la reputazione online ne viene presa in considerazione.
Possiamo dire che noi abbiamo una grande fortuna, quando eravamo piccoli non c'era Facebook, i nostri genitori non hanno riempito le pagine con immagini che oggi sarebbero imbarazzanti per noi forse.
Sì, è corretto, soprattutto non lo hanno fatto in saputa dei bambini stessi, perché oggi dobbiamo partire dal presupposto che ci sono genitori spinti dall'ego, da forte ego, iniziano subito a partire dalle ecografie a divulgare questi contenuti, e la regola è chiara: una volta sul web, potenzialmente sempre sul web. Quindi questi bambini, una volta che crescono, potenzialmente facendo delle ricerche, se questi contenuti sono stati in un qualche modo indicizzati dai motori di ricerca, ecco che possono tornare nel corso della loro vita, con più o meno sorprese.
Ecco, infatti, e come ci si difende da tutto questo? Cioè, a parte il fatto di avere la fortuna di avere dei genitori coscienziosi?
Ma parlare di difesa significa che c'è una minaccia. Io vorrei essere positivo e propositivo. È una grandissima opportunità. Ovviamente dipende l'uso che ne facciamo. E qui entra in gioco la consapevolezza. Noi costruiamo la nostra reputazione online e contribuiamo ad alimentarla ogni volta che accediamo alla rete internet, anche solo utilizzando per esempio Google per fare una ricerca, senza necessariamente andare a postare delle fotografie o dei commenti in Facebook. Quindi utilizzando, navigando in rete, generiamo contenuti, li condividiamo, e questi vengono in un qualche modo, laddove c'è un interesse delle comunità virtuali, vengono indicizzati, ed ecco che rimangono nella rete nel tempo. In rete non si butta proprio via nulla, ma soprattutto mai.
Dobbiamo stare in ogni caso molto attenti a schiacciare Ctrl+Shift+N quando facciamo delle ricerche di cui non vogliamo lasciare traccia nel computer. Lei è responsabile del laboratorio di informatica forense. Cosa significa? Che è un lavoro, tra virgolette, di polizia informatica, come vediamo nei telefilm?
Ma qualcosa di simile, anche se non è fiction, è un lavoro che consente degli ingegneri informatici preparati, adeguatamente preparati, di supportare le autorità giudiziarie nelle investigazioni all'interno del mondo internet, anche se dobbiamo partire da un presupposto: tutto quello che succede oggi può essere un incidente stradale, può essere una truffa informatica, può essere un incendio all'interno di una casa dove ci sono degli apparecchi domotici, quindi controllati dalla tecnologia. C'è la necessità di analizzare a posteriori che cosa è successo, cosa ha scatenato quell'evento. Ecco quindi che l'informatica forense entra in gioco e con degli approcci, delle metodologie ingegneristiche si va a cercare queste tracce distribuite sulla rete, cercando di raccoglierle, di analizzarle, affinché qualcuno poi possa trarre un'autorità giudiziaria possa trarre delle conclusioni o dei giudizi o delle osservazioni.
Ci sono degli esempi che ci può fare? Un esempio in Italia in cui la tecnologia, questo tipo di ricerca è stata decisiva nel disvelamento di un mistero, di un crimine?
Ma magari non per il disvelo, per la risoluzione, ma prendiamo per esempio il caso Garlasco, che ne hanno parlato tutti i media in Italia, quindi dove una parte sosteneva di essere al computer a scrivere la tesi, quindi che stava usando della tecnologia nel momento in cui avveniva un crimine importante. Ecco che i tecnici informatici lì hanno avuto un ruolo importante nel decretare da un punto di vista tecnico e oggettivo la validità di quelle informazioni. Quel computer era davvero in uso? Era davvero usato da una persona oppure no? Ecco, lì l'informatica forense con gli adeguati approcci e metodologie è in grado, poteva essere in grado di decretare e dare delle informazioni molto utili alla risoluzione del caso.
Ecco, il vostro lavoro è ormai conosciutissimo, diciamo, perlomeno appunto grazie alle serie televisive, CSI, NCIS, eccetera, eccetera. Quanto c'è di vero e quanto chi fa il suo lavoro vorrebbe che fosse vero? Nel senso, tutto sembra molto facile in televisione, dagli ingrandimenti delle fotografie alle ricerche, è completamente diverso nella realtà, immagino.
Allora, da un punto di vista prettamente tecnico-tecnologico, oggi abbiamo a disposizione strumenti più o meno complessi che consentono di fare davvero delle grandi cose. Consentono di avere degli effetti scenografici come quelli che si vedono nei film, ovviamente a diversi livelli, non accessibili alle persone comuni. Quindi tecnicamente i tempi sono maturi, ovviamente quello che si vede in televisione è velocizzato, è stato assemblato affinché tutto sembri davvero così facile, basta un click per ottenere delle informazioni da un satellite e trasmetterle in una rete di persone che lavorano, quindi lì è la fiction. Ma negli scenari, quindi nei casi che vengono trattati, e io credo che sia anche un po' questo il compito di queste fiction che arrivano un po' dagli Stati Uniti, dove hanno casistiche davvero impressionanti, rispecchiano in gran parte la realtà, ovviamente poi vengono romanzati, vengono adattati a quello che è lo schermo televisivo, però gli strumenti tecnologici per fare un certo tipo di ricerche, un certo tipo di analisi all'interno del mondo digitale oggi sono davvero maturi.
Per tornare ad argomenti un po' più frivoli, tra virgolette, più legati alla web reputation, però frivoli mica fino a un certo punto, sui social network, insomma, con l'esplosione dei social dell'internet 2.0, c'è stato anche, come dire, un proliferare di un sacco di notizie false, bufale, leggende metropolitane, e chiaramente anche a volte bufale un po' infamanti. Adesso mi viene in mente, per dire, brutte leggende che girano attorno, che ne so, a Gianni Morandi, per dirne una, insomma, che è tacciato di qualcosa di infamante. Ecco, dal vostro punto di vista, adesso dicevo il personaggio famoso, ma c'è un aumento anche, per esempio, di denunce riguardo a problemi di questo tipo, non dico stalking, però, come dire, queste molestie, ecco, insomma, diffamazioni, sì, da un certo punto di vista.
Sì. C'è un aumento, per esempio io vengo spesso chiamato anche sotto forma di consigli, nel senso che le persone si accorgono casualmente che gira dell'informazione diffamante o ai loro occhi sensibile per quello che è la loro percezione e mi chiedono cosa possono fare per rimuovere quell'informazione pensando che basti un click perché quell'informazione sparisca completamente per sempre dalla rete internet. Ecco, e quindi ci vuole una sorta di alfabetizzazione, anche se di corta durata, per far capire loro che non è proprio così semplice, proprio perché magari quell'informazione che loro ritengono diffamante in quel momento deriva da a un passato retroattivo molto importante, perché magari è nata da un commento che io ho fatto su un social network, su un argomento per esempio sportivo, dove ho espresso le mie emozioni in modo molto libero e sereno, però magari quel commento è stato ripreso, è stato ridivulgato, condiviso e ricommentato, quindi ne ho perso il controllo, ecco che poi nel tempo me lo ritrovo in un contesto completamente fuori e diverso da quello originale da cui era nato, quello sportivo, ecco che quindi può nascere un problema e le persone poi si spaventano, chiamano e dicono oddio, cosa posso fare?
E non c'è un consiglio pratico, no? Anche se in realtà ci sono società che fanno proprio quello di lavoro, di tra virgolette ripulire sì. Internet dalle cose che tu non vuoi che ci siano.
Esattamente, oggi è un mestiere, quindi ci sono avvocati, ci sono ingegneri e tecnici informatici che hanno pensato, studiato, proposto e venduto servizi e prodotti che consentono di innanzitutto trovare l'informazione che interessa, sensibile, ritenuta diffamatoria alle persone o offensiva, e poi con delle tecniche provano a applicare verosimilmente il processo inverso che di quello che le ha rese famose, quindi provano ad andare a ripulire un pochettino questa informazione affinché diventi non più offensiva o venga sovrascritta in un qualche modo con un'altra informazione di carattere meno offensivo, ecco, o del tutto non offensivo.